Buongiorno, buongiorno, martedì le 9:15 minuti proprio in questo momento. Io sono Elisa Manca, davanti a me c'è già Paolo Riva, tantissimi temi anche questa mattina. Si parla, tanto per cominciare, con chi vuole fare un po' di soldi. Adesso vi diciamo come. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Allora, il nostro primo tema, ma ne seguiranno molti altri, sì, che hanno a che fare con l'ecologia, con le città alpine, con il ricordo di una persona che è scomparsa da poco, che ha avuto a cuore l'astronomia nel nostro territorio, per esempio. Queste sono alcune delle direttrici. Però con te parliamo di un tema che è economico, ma è anche digitale.
Brava. Esatto, economico e digitale. Andiamo a parlare di un tema, ai noi, poco ancora accessibile, perché è ancora una roba che gira un po' in circoli ristretti, essendo tecnologia di domani, e noi ne parliamo apposta per quel motivo lì, perché noi abbiamo capito che è quel tipo di mondo in cui determinati menti che stanno facendo girare il business digitale oggi e probabilmente anche domani hanno deciso che noi ci dovremo muovere nel futuro. Mark Zuckerberg in primis, che ha proprio cambiato addirittura il nome della sua azienda, che da Facebook si chiama Meta, che è la prima, il primo pezzo della parola metaverso. Però ci sono altri personaggi un po' più insospettabili che hanno già detto come sta prendendo questa piega il metaverso, diventerà importantissimo nel giro di 3-4 anni e cambierà le nostre vite. Questo l'ha detto tipo una decina di giorni fa Bill Gates, che è uno che col metaverso c'entra niente, lui è molto sul territorio oggi, cosa fa lui, e lui dice no, cambierà tutto con il metaverso. Cos'è il metaverso? Lo ribadiamo velocemente: è questo universo virtuale che replicherà, che vorrà replicare il mondo reale in cui ci muoviamo in tutto e per tutto, e questo è un concetto importante per spiegare quello di cui parliamo oggi. In tutto e per tutto replicherà il mondo in cui ci muoviamo, il mondo reale, all'interno del quale ci muoveremo con degli avatar, dunque con delle nostre rappresentazioni, delle nostre rappresentazioni digitali, che si muovono all'interno di questo mondo e fanno tutto quello che facciamo nel mondo reale. Dunque bisogna avere un po' di immaginazione. Chi ha visto, lo ribadiamo sempre, Ready Player One, capisce di cosa si parla, perché la maggior parte di quel film si svolge nel metaverso. Dunque avete una buona idea di cosa c'è in ballo. Naturalmente le rappresentazioni oggi, i metaversi, perché ce ne saranno diversi, vedremo poi se in futuro verranno fusi tutti assieme per un unico grande metaverso. Adesso ce ne sono diversi, c'è quello già di Meta, dunque quello di Facebook, che sta facendo naturalmente degli esperimenti, e ce ne sono altri che hanno aperto e sono in fase embrionale, ma è lì che capisci cosa sta succedendo e quali sono i desideri per il futuro.
Allora, quella cosa che mi ha un po' incuriosito quando Paolo Riva mi ha proposto di raccontare questo pezzo di storia, che tra un attimo vi andiamo a spiegare, che quando si leggono storie su questo metaverso, io e Riva veniamo colti e la nostra attenzione viene presa da aspetti diversi. Io leggevo delle grandi industrie della moda che hanno intercettato che quello è un mercato enorme che si sta, certo, aprendo. Insomma, per dirla semplice, naturalmente nella vita reale solo alcuni possono permettersi grandi marchi del lusso. Nel metaverso forse non è così. Paolo Riva un po' più attento agli aspetti economici puri. Vediamo se qualcuno può guadagnare, se magari è una grande bolla anche questa, anche se è solo nel digitale. Prince, e poi vi spieghiamo.
one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be?
Could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see.
Plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Zero 76 321 11 13, questo è il modo, il numero per essere in contatto con noi. Lo potete fare via WhatsApp, quindi gratuitamente. Lo fanno molti di voi che la mattina ci mandano immagini che segnano il buongiorno. Per esempio, si parlava un paio d'ore fa, no, in 7:20, del fatto che noi siamo senza finestre, che quindi fuori non si capiva che giornata fosse. Ecco, voilà, sono arrivate tantissime fotografie di buongiorno, di luce solare. Con Paolo Riva stiamo parlando di metaverso, quindi questo futuro digitale che coinvolgerà, così dicono gli esperti, un po' tutti e tantissimi ambiti della nostra vita. E con Paolo Riva si voleva provare un po' a vedere chi sta cercando di investire, perché Paolo, potrei io, che non ne capisco moltissimo, fare una considerazione semplice: ma se internet potenzialmente è infinito, allora per quale ragione qualcuno dovrebbe mettersi a comprare, delimitare dei pezzi di terreno?
Perché ci sono gli stessi interessi per cui quando tu vai in una città e apri un negozio, vuoi aprirlo dove c'è più passaggio, anche se magari quella città è molto grande, non vai a metterlo all'estrema periferia, dove magari paghi un po' meno ma non viene nessuno. Lo stesso discorso vale per il metaverso. Ricordiamoci che il metaverso vuole replicare il nostro mondo reale, non in modo fotorealistico, nel senso che la Lugano del metaverso sarà come la Lugano reale, no? Questo no, anche perché le città avranno degli altri nomi. Adesso, per esempio, in uno dei metaversi che sta facendo parlare di più di sé in questi giorni c'è Polka City, che però sta avendo uno sviluppo pazzesco. Tu prima hai parlato dell'aspetto che ha colpito te, ovvero sia i giganti della moda, che si sta cercando di capire come potranno guadagnarci. Allora, innanzitutto sono esperienze che sono già state fatte. Noi stessi qui abbiamo parlato dell'esperienza di Second Life, un'esperienza di chi ha una decina, quindicina d'anni, e che ha dimostrato che questa cosa è fattibile. Dunque, la replica di un mondo che non è reale, dove gira però l'economia e fa girare anche l'economia reale, quella dei dollaroni veri che si contano qui da noi e non solo all'interno del computer. Con il metaverso, con l'avvento delle criptovalute, con tutto questo, questa faccenda si amplia. Allora, stiamo proprio su quella cosa lì delle case di moda. Dici, il grande marchio, la grande griff, te la puoi permettere solo se sei più o meno ricco nel mondo reale, insomma, se stai bene bene bene, tutti gli altri un po' meno, no? Tutti gli altri un po' più modesti, un po' più un po' meno costosi. Nel metaverso uguale. Perché? Perché gli avatar vanno vestiti, per cui ci saranno le boutique delle grandi griff, che avranno naturalmente dei prezzi commisurati al fatto che non te lo metti addosso tu realmente, ma lo metti addosso al tuo avatar. Ma vuoi avere l'avatar vestito bene come sei vestito bene tu nella vita reale? Allora vai nella boutique della grande griff a comprare l'abito che metti addosso al tuo sé digitale,
che però magari è un po' più fantasioso di quello che indosserai nella vita reale, non so.
Questo lo decideranno gli stilisti,
sì,
ma lì arriviamo dove
ma
voglio.
Ma cosa c'entra la speculazione immobiliare? Ci
allora,
stiamo arrivando.
Le aziende, le griff della moda, devono avere i negozi che vanno costruiti. E dove vanno costruiti? Su dei terreni virtuali, nelle location virtuali. Bisogna costruire questi centri commerciali digitali, che però avranno una loro visibilità, saranno dei palazzi con delle porte dove gli avatar entreranno, andranno a guardare negli scaffali e così via. Adesso che nasce tutta questa cosa, si stanno vendendo i terreni. Cioè, hai capito?
È come se stessero costruendo la Rodeo Drive o la via NASA.
Esattamente, e la gente nel metaverso, siccome non c'è ancora niente, ma c'è il posto è stato creato, allora si vanno a comprare i lotti di terreno che vengono messi naturalmente in vendita, e c'è dunque speculazione edilizia, nel senso che c'è già chi compra i lotti, poi li rivende a prezzo maggiorato. Naturalmente questo è il succo della speculazione.
Ma converrà o è una fantasia?
Allora, intanto c'è oggi già chi ci ha fatto del denaro. Non ce n'ha fatto poco, non ne ha fatto neanche minimamente quanto si prospetta che se ne potrà fare in futuro, ma intanto funziona già adesso. Perché? Perché resta legittima il dubbio che possa esplodere tutto in una gigantesca bolla. Questo naturalmente rimane. Chi ci crede dice che non succederà, che sarà anzi infinito, diventerà una cosa in cui dovremo abituarci a convivere. Addirittura avremo delle doppie vite, perché uno ha il suo lavoro e poi potrà avere un'occupazione nel metaverso, ma questa occupazione nel metaverso potrà generargli un reddito, ma non solo nel metaverso, anche un reddito che viene riversato nella sua vita reale. Restiamo nella speculazione immobiliare, perché te ne racconto una.
Sì, poi qualche ascoltatore vuole sapere se tu per primo ti sei messo a provare questa esperienza.
Sì, allora non ho comprato niente, non ho acquistato nulla, non ho acquistato neanche la casa nella vita reale. Nel metaverso è un po' più accessibile probabilmente. Allora, te ne racconto una che a te personalmente piacerà tantissimo. Snoop Dogg, rapper, ha acquistato un terreno dove costruire la sua villa nel metaverso. Dunque si sa che lì sorgerà la villa di Snoop Dogg, che verrà costruita naturalmente da una immobiliare che è virtuale, che però costruirà case digitali. Ora lì viene sulla sua villa, la notizia non è questa, che Snoop Dogg ha deciso dove costruire la sua villa, ma che una persona, un altro, ha deciso di pagare $341,000 per essere vicino di casa di Snoop Dogg. Cioè, perché ha comprato il lotto adiacente dicendo: ah, qui viene Snoop Dogg, questo qui da parte lo compro io.
Allora, tre cose che arrivano dagli ascoltatori. Dolly, ma che tristezza questo metaverso.
Allora, io sono d'accordo, è legittimo, ma è lì che stiamo andando a finire.
Poi un altro ascoltatore che dice: ma finalmente è riuscito a evadere da Facebook, perché non ne posso più di tutti questi consigli per gli acquisti, mi sento perseguitato. E poi c'è anche chi dice: ma io non sto dietro al mondo reale, adesso devo occuparmi anche di un mondo virtuale.
Ed è per questo che probabilmente ci sarà qualcuno che in cambio di denaro ti farà da guida. Tutto sta diventando un incredibile business di questo metaverso. Allora, abbiamo detto della persona che ha pagato $340,000 per comprare il lotto che gli permetterà di essere vicino di casa di un rapper famoso. C'è già chi ha aperto dei business diversi. Non è speculazione edilizia, ma ve la racconto ugualmente perché è gustosa. C'è un signore di cui si conosce nome e cognome che ha aperto un'autofficina. Un'autofficina perché? Perché tu puoi comprare la tua macchinina digitale attraverso la quale girare nel metaverso, per cui attenzione, non solo le grandi firme ma anche i grandi marchi automobilistici metteranno i loro autosaloni nel metaverso, dove tu comprerai la macchina digitale. Intanto ci sono dei rivenditori, mettiamola così, di auto usate, ma non è neanche detto che siano usate. Tu ti puoi comprare la macchina, ma questa macchina è una replica talmente fatta bene, ma fatta bene dal punto di vista del business, che ha bisogno dei servizi. Ha bisogno di andare dal meccanico, si rompe.
E allora fermate il mondo, voglio scendere.
E allora c'è questo signore che da poco tempo ha aperto un'autofficina sul metaverso. È diventato famoso proprio questa settimana, perché è uscito dicendo: io in poco tempo ho guadagnato $100,000 mettendo a posto macchine digitali.
Vabbè, avete capito che di questo...
I servizi. Ribadisco, resto dell'idea che è molto legittimo pensarla come la nostra ascoltatrice, che tristezza, tutto questo è tutto perfettamente legittimo, e allora ci si dovrà ribellare, ci si potrà ribellare, io mi auguro ci si possa ribellare, ma bisognerà farlo bene, perché guardate che così come Facebook, che è vista da tutti con gli occhi critici che noi conosciamo, gente dice: oh, sono riuscito a togliermi finalmente. Però la maggior parte della gente è dentro e non riesce a uscirne, e c'è da dubitare che questo metaverso possa fare un po' quella fine lì.
Com'è che si chiamava la città? Polka City?
Polka City, sì, c'è anche una banca a Polka City, tra l'altro.
Tu ce li vedi bene loro a Polka City?
Giuro, faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise sì ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
Ever loving wife beside me, but she don't know.
Avevamo i Maneskin e questi sono i Genesis. Beh, non lo so, Polka City sì, in effetti potrebbero starci. E allora, sempre Elisa Manca con voi, Iere Salvagno la regia tecnica. Buongiorno Enrico Alberti.
Buongiorno, buongiorno Elisa e tutti gli ascoltatori naturalmente. E diamo il buongiorno anche alla nostra prima ospite, corretto?
Allora, lei è Francesca Luisoni, vice sindaca di Mendrisio. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Già su Instagram abbiamo anticipato che questa mattina Mille Voci ci saremmo occupati di un paio di progetti che hanno a che fare con l'audiovisivo. Andiamo a Mendrisio per il Mendrisio Film Found. È un progetto che naturalmente cerca di mettere e vuole mettere in luce la città e farne una leva anche turistica di attenzione al polo e ai suoi cittadini in maniera appunto cinematografica, Enrica.
Ce lo facciamo raccontare dalla vice sindaca, quindi questa è una prima, è corretto, per quanto riguarda la città del Canton Ticino, Francesca Luisoni?
Sì, esatto, è una prima e questo strumento in sostanza è più che altro uno strumento di promozione economica. Può sembrare strano, ma ce lo insegna la Ticino Film Commission con questa piccola operazione. Si tratta di un credito di 30.000 franchi. Vogliamo dare la possibilità di portare sul nostro territorio delle troupe, dei set cinematografici, ma facendo generare un indotto alle attività economiche della città.
Il senso è dunque dare un contributo che però deve essere commisurato, cioè un 30% di una produzione, cioè io sono una produzione che arriva dalla Polonia, per dire, in vento, attirata nel nostro territorio.
Polka City, ti è rimasto in mente Polka
City? Ci spieghi la modalità giusto per dare le indicazioni a sia naturalmente i produttori di audiovisivo locali che a tutti coloro che gravitano intorno a questo mondo.
Sì, esatto, è una produzione che viene nel territorio della città a girare un film che non sia commerciale, può essere un corto, un lungometraggio, e le spese computabili, quindi le spese che possiamo mettere direttamente per la produzione del film, possono essere soggiorno in albergo, il pranzo a mezzogiorno in un ristorante, ma anche il noleggio di un appartamento per il set, il noleggio di fiori, di piante, che sono effettuati sul territorio della città. Queste verranno ristornate per una misura del 30% e per un massimo di 30.000 franchi all'anno.
Dunque un indotto economico per alberghi, ristoranti, negozi, artigiani e servizi. E poi un secondo obiettivo ha a che fare con la visibilità della città, è corretto?
Esatto, beh sì, il territorio della città di Mendrisio ha tanto da raccontare, sia in luoghi molto belli e turistici, pensiamo al patrimonio UNESCO, alle cave che abbiamo in montagna, al borgo di Mendrisio, a tanti altri luoghi, ma anche in luoghi un po' più particolari, un po' più di periferia. Quindi sì, mettiamo anche a disposizione il nostro territorio per raccontare storie che possono essere vere o inventate anche.
Francesca Luisoni, aiuti a capire chi ha capito che cosa volete fare ma non ha ancora capito bene il perché, perché uno può pensare, ma esiste la Ticino Film Commission, esistono i social, ormai tantissima comunicazione avviene quasi gratuitamente grazie a tutti questi canali, e allora perché un progetto di questo tipo? Cioè, che cosa distingue l'iniziativa del singolo da un progetto strutturato? Immagino.
Ma insomma, un progetto di questo tipo è per la città, visto che lo promuove la città, è quello di portare dell'indotto economico sul proprio territorio. Quindi in primo luogo il progetto è quello. Per chi è nel settore audiovisivo, questo è un ulteriore fondo, un ulteriore incentivo che va a sommarsi a altri incentivi che possono essere dati dalla Ticino Film Commission o da altri enti e operatori presenti sul nostro suolo. Quindi è un modo per attirare delle produzioni, ma anche un modo per generare dell'indotto e per far parlare di sé.
L'abbiamo visto sempre più spesso, in effetti, negli ultimi anni, le immagini del Canton Ticino, per esempio, finire in produzioni proprio su larga scala, produzioni italiane. Ci piace, no? Poi fa subito colore quando sai che c'è un artista in città, c'è sempre qualcuno che va a vedere che cosa si muove attorno. Anche quello piccolino piccolino, ma fa parte dell'indotto goccia a goccia, Enrica.
Assolutamente sì. Dica, prego, scusi.
Ma certo, sì, questo fa parte anche della fierezza e dell'orgoglio, quindi, di ogni cittadino. Va detto che questo fondo è gestito per la città dalla Ticino Film Commission, quindi ci siamo appoggiati sull'ente che già si occupa di produzioni cinematografiche che abbiamo sul territorio cantonale, quindi c'è questa stretta collaborazione tra la città e tra la Ticino Film Commission.
Ricordo a questo proposito che in base ai dati del 2018 le ricadute sul territorio delle attività legate all'audiovisivo, in un rapporto, si parla di un rapporto di 1-20, per cui di questi 30.000 franchi investiti, diciamo, dalla città di Mendrisio, ci dovrebbero essere delle ricadute economiche dirette per un minimo di 150.000 franchi annui. Vabbè, che mi pare insomma una buona cifra.
Sì, sicuramente. Questo è nel piccolo, è questo. Poi si dice che le spese indirette sono anche molto più grandi. Noi proviamo con questo progetto per 3 anni, e quindi questa prima convenzione ha una scadenza di 3 anni, e vediamo di monitorare la situazione e anche chi arriverà sul nostro territorio incuriosito da questo, ecco.
Francesca Luisoni, vice sindaca di Mendrisio, naturalmente poi l'aspettiamo più avanti per iniziare a fare un piccolo bilancio anche di queste, lei dice 3 anni, ma sicuramente si possono fare delle considerazioni un po' a medio termine. Intanto vi auguriamo in bocca al lupo e speriamo anche noi di vedere dunque Mendrisio sempre più presente in produzioni audio-video, non solo del nostro territorio. Buon lavoro, buone feste! Francesca Luisoni, vice sindaca di Mendrisio, era con noi. 076 321 1113, ci siete anche voi via WhatsApp. Abbiamo un'altra iniziativa da raccontarvi, subito dopo Cremonini.
Fidati di me, non sono un Latin lover, canto alle donne ma parlo di me, rido perché tu mi chiami Latin lover. Io sono un amante, ma senza una donna con sé. Vuoi ballare con me, senza dire che poi ci proverò. Con te vuoi parlare con me, senza dire. Se vuoi, baciami adesso se vuoi. Fidati di me, un Latin lover.
Latin lover.
Non canta l'amore, lo vuole per sé. Ecco perché non sono un Latin lover.
Latin lover.
Io canto l'amore, sì. Baciami adesso se vuoi, amore, baciami adesso.
Cesare Cremonini, io mi ricordo ancora quando era venuto nostro ospite negli studi, insomma quando gli showcase si potevano tenere in tutta la loro interezza e bellezza, era stato un momento bellissimo, aveva suonato al pianoforte.
Fantastico.
Cesare, così come tanti altri, Cesare ti aspettiamo quando si potrà tornare veramente come si faceva pre-pandemia, a me farebbe molto piacere, così come noi lo sappiamo, la pagina rsi.ch/20 offre, continua ad offrire opportunità di incontro diretto musicale e non solo al nostro pubblico. Per chi si stesse chiedendo ma perché non invitate più in radio, sì, appunto, guardate che sulla pagina rsi.ch/eventi trovate tutta la collezione di appuntamenti pubblici che offre la RSI, quindi quelli di Rete 1, Rete 2, Rete 3, anche durante il periodo delle feste. Bene, Cesare Cremonini mi ha fatto un attimo
ti ha fatto perdere un po' la Trebisonda,
ma torno subito. È 076 321 1113, i vostri messaggi. Allora, alcuni ancora si riferiscono al futuro digitale, virtuale del metaverso. Attenzione, perché anch'io sono un po' scettica come molti degli ascoltatori, nel senso che non sono una vera appassionata di queste cose, ma se è vero che Facebook ha cambiato comunque, volendo o nolendo, le nostre vite e adesso ci dice guardate che la rivoluzione sta arrivando, meglio interessarsene prima che correre ai ripari dopo, mi viene da dire. Lasciamo il virtuale da parte, andiamo sull'audio video. Prima vi raccontavamo di questo progetto che coinvolge la città di Mendrisio, che dice signori venite a girare il vostro concetto audio video da noi, perché ci sono importanti sgravi, insomma, per chi vuole girare da noi. Adesso andiamo a parlare proprio con un regista e videoartista. Lui è Adriano Kastenholz e benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Dunque, il nostro Adriano Kastenholz ha da poco presentato, in occasione della presentazione del fondo della città di Mendrisio, anche un ulteriore tassello di questo progetto che ha a che fare con lo storytelling promosso negli ultimi anni dalla Ticino Film Commission. Faccio spiegare a lei il lavoro che ha appena prodotto, quindi questo storytelling, il cui titolo è La padronanza dello sguardo. Magari ci presenta anche l'idea di che cosa uno debba rappresentare in uno storytelling, nelle storie, che cosa è esattamente, per chi non sia avvezzo a questo tipo di prodotti artistici.
Ma guardi, lo storytelling della Film Commission è un progetto che risale ormai penso a 2 anni fa, che consiste nell'interpellare cineasti e interessati al cinema per presentare delle potenziali location per poter girare dei film, cioè dei luoghi nei quali le produzioni possono girare le loro scene. La Ticino Film Commission mi aveva chiesto di fare uno storytelling sui musei. Consiste soprattutto nel presentare i vari luoghi in modo tale che le future produzioni possano avere un'idea dei luoghi stessi. Nel caso del museo, dei vari musei, la questione per me è stata un po' più complicata, perché spesso si considera il museo come semplice spazio scenografico nel quale girare dei film. Ora mi sono un po' posto il problema che cos'è in realtà un museo e ho concluso che in fondo un museo è una, come dire, è una scenografia, un'architettura alla seconda potenza, in quanto contiene delle opere d'arte che hanno già di per sé un valore simbolico, un valore comunicativo e un valore patrimoniale. Ora, girare delle scene all'interno di un museo, secondo una certa etica, diciamo, del cinema, mia forse anche personale, consiste nel essere attenti a ciò che proviene dalla scenografia stessa, cioè dalle pareti del museo, dalle opere d'arte. Perché credo che in fondo le opere d'arte, quando entriamo in un museo, ci guardano in un certo qual modo, ci conducono per mano, fanno sì che ci soffermiamo più di fronte ad una che ad un'altra. C'è qualcosa di un lavoro di seduzione tra l'opera d'arte e lo spettatore che percorre il museo.
Signor Kessenholz, io immagino, adesso racconto anche queste cose agli ascoltatori, alcuni di loro l'hanno già intuito, lei è una persona un po' invidiata dal nostro pubblico. Lei, vabbè, a parte che ha studiato, ha vissuto a Parigi, ha realizzato documentari d'arte, vive ad Ascona da alcuni anni, per esempio ha prodotto anche il video sull'opera di Vincenzo Vela, abbiamo festeggiato il bicentenario della nascita proprio recentemente. Lei ha una fortuna grandissima, cioè lei riesce, grazie al suo lavoro, a visitare dei luoghi come lei stava raccontando, che sono pieni d'arte e di storie a loro volta, ma lei li può visitare in un momento in cui, nel grosso del momento in cui il pubblico non c'è o è poco, e poi io immagino che lei possa andare a vedere anche cose che di solito il pubblico non può andare a visitare, è così?
Ma sì, beh, non è un privilegio particolare, però ecco, forse lei accenna a una questione che a me interessa moltissimo, cioè i depositi dei musei, perché i musei sono come degli iceberg che hanno una parte che galleggia sopra la superficie del mare, che è la parte visibile per lo spettatore, per il pubblico, però hanno anche, quasi tutti i musei hanno dei depositi nei quali le opere d'arte stanno ad aspettare una loro visibilità, cioè stanno ad aspettare il momento in cui un conservatore o un curatore di una mostra prende queste opere e li porta in superficie, li riporta alla visibilità. Ecco, sotto quell'aspetto lì avevo anche suggerito il deposito del museo anche come luogo per poi raccontare delle storie, chiaramente delle storie magari che nascono dalle opere stesse in deposito, perché sono delle storie virtuali con infinite possibilità di svolgimento.
Adriano Kessenholz, mi chiedo se dovesse lei essere regista, una volta visto il suo storytelling, che tipo di film produrrebbe in base alla promozione fatta a questo punto dalla Ticino Film Commission?
Ma soprattutto mi lascerei ispirare, diciamo, da quelle che sono le principali opere, diciamo i grandi capolavori contenuti nei vari musei del Ticino, ecco, perché credo che i capolavori abbiano una loro forte, come dire, sono dei contenitori potentissimi, no, di storie, sono dei bacini di accumulazione di memoria che fanno sempre sì, che ci sollecitano a cambiare approccio nella lettura, cioè a inventare nuove forme di linguaggio, nel nostro caso audiovisivo, per esempio.
Dunque, è una bellissima occasione. Avere questi bacini che possono ispirarci, li dobbiamo considerare come, insomma, un grimaldello che ci danno l'idea per esplorare nuove vie. Effettivamente, quello che diceva lei, tutto quello che c'ha le pareti o esposto nei musei è come danno una visibilità alla potenza, cioè tu hai una cosa, hai un contesto e poi naturalmente hai tutto quello che ti viene portato dal capolavoro.
Io una notte al museo, ambientato qui nel nostro territorio, in uno dei vari spazi espositivi, io ce lo vedo molto bene. Adriano Kessenholz, magari ci ha già pensato diverse volte a questo, regista, video artista, noi la aspettiamo nuovamente a Rete 1 per raccontarci dei suoi prossimi progetti, grazie per averci ispirato, e mi porto a casa anche questo dettaglio dell'iceberg, del fatto che il museo, l'iceberg che vedo è quello che è esposto e sotto invece c'è un grande tesoro che aspetta solo di affiorare. Adriano Kessenholz, grazie, buone feste anche a lei, a risentirci.
Grazie, buona festa a tutti.
Signor Kessenholz, regista e video artista, ci ha raccontato dunque di un progetto audiovisivo per raccontare i nostri musei, storytelling sulle nostri spazi espositivi. Grazie Enrico Alberti.
A voi.